Vorrei partire da due parole del Vangelo, che sono appunto fonte di ispirazione, pensando alla figura del ministero nella Chiesa. E sono tutte due parole che ci provengono dai testi dell'Ultima Cena, dai discorsi fatti da Gesù come testamento lasciato agli Apostoli. E la prima ci viene dai Sinottici, dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 22, quando appunto Gesù risponde alla questione chi è il più grande. I re delle nazioni le governano, coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure, io sto in mezzo a voi come colui che serve. L'altra, che più o meno tocca lo stesso tema, sono quello che Gesù dice lavando i piedi agli apostoli nel Vangelo secondo Giovanni. Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Scelta di questi testi chiaramente è parziale. Ovvio, è ovvio, però è significativa rispetto al fatto che probabilmente su questa questione del potere, no? Dell'esercizio del potere e dell'autorità nella Chiesa, al mondo di oggi chiede alla Chiesa che si recuperi uno spirito evangelico e che si senta, ecco, respirare, soffiare questo spirito. Ricordo che quando sono diventato prete, nell'omelia che Don Sergio aveva fatto ad Arce nel mio paese, rivolgendosi alla gente, no? Aveva detto che, insomma, quando un ragazzo, un giovane viene chiamato, si sente chiamato al ministero, è perché è nata dentro di lui un rapporto speciale con Gesù, con il Cristo e con il suo Vangelo, no? Al punto da orientare appunto la vita. Quindi questa cosa qui deve effettivamente essere il motore, il motivo ispiratore, no? Per una teologia dei ministeri nella Chiesa, no? Il rapporto centrale a Cristo e al suo esempio, in quanto portatore di autorità, in quanto colui che ha potere. Perché invece nell'immaginario comune della gente il ministero ordinato è quello che più di tutti fa apparire la Chiesa semplicemente come gerarchia, no? Questo termine, tra l'altro, è un termine significativo, no? Fu la Chiesa a coniarlo, la parola gerarchia, e indicando il governo del sacro, e sono due parole entrambe importanti, quella di governo, l'idea di governo e l'idea di sacro, Cioè l'idea che la Chiesa è una società come tutte le altre, che quindi si deve dare una forma, una struttura, il governo appunto, e quella che però il riferimento a Dio e al Vangelo, a Cristo, gioca un ruolo centrale, quindi che c'è una parola altra e quindi non solamente una discussione tra noi, da cui scaturiscono i ministeri, il servizio, l'autorità, il potere all'interno della Chiesa, no? Per cui non si può equiparare o prendere così a riferimento, ma nell'idea di copiarlo, uno qualsiasi dei modelli politici della società, né la monarchia né la democrazia o qualsiasi altra forma non funziona, perché all'interno della Chiesa questo riferimento ad una parola altra è talmente centrale che impedisce appunto semplicemente di mutuare una qualsiasi forma, politica, no? Una qualsiasi forma di organizzazione politica della società civile. Diciamo questo, che seguendo il riferimento del Vangelo, la Chiesa, nella Chiesa la gerarchia dovrebbe essere a servizio dell'autorità. E anche questa è un'altra parola importante, l'autorità. Sarebbe bello riscoprirne il significato, perché anche questa è una di quelle parole usate in tanti modi al giorno d'oggi. Se stiamo alla sua etimologia, ho trovato anch'io questa espressione che non conoscevo, l'autorità è ciò che fa crescere in unità. Autorevole dunque è ciò che unisce e che rispetta la libertà di coloro sui quali si esercita. E quindi se la portiamo, no? Immaginando come dovrebbe essere interpretato anche il ministero all'interno della Chiesa, le persone chiamate all'autorità necessitano di misurarsi continuamente su due fronti. Da un lato il fronte che li investe pubblicamente, legittimamente riconosciuti, no? Dall'interno di una comunità, e quindi c'è un rito, il rito dell'ordine, dell'ordine sacro, c'è la liturgia dell'ordinazione con la quale la Chiesa riconosce alcune persone, no? E non altre. E poi però c'è il continuo confronto con se stessi, con le proprie qualità umane, con il proprio percorso di vita e le proprie esperienze, all'interno del quale deve maturare un sì, cioè ci deve essere una libertà che si gioca. Ogni autorità, anche quando vissuta in questo senso, conferisce sempre un potere. E sappiamo che il potere, esattamente come il sesso o i soldi, i beni, il rapporto coi beni, sono cose complesse nella vita degli uomini, sono cose ambigue. Non ci si può nascondere, no, dietro la foglia di fico e dire che è tutto bello, no? Laddove ci sono in gioco queste cose trasversali della vita umana, c'è sempre anche un po' il loro opposto, c'è sempre anche un po' il loro abuso. E quindi, siccome anche la Chiesa, in quanto portatrice o comunque custode di un'autorità, che magari è l'autorità di Cristo e del Vangelo, però interpretata da persone come tutti, nasce immediatamente anche tutta una serie di problemi, che sono i problemi della gestione del potere nella storia della Chiesa, che ci sono sempre stati e sempre ci saranno, no? Semmai possiamo dire questo, che oggi siamo in un momento storico dove veniamo da un periodo che è stato quello degli anni 60, che è il periodo della crisi dell'autorità, che non si è ancora esaurito, no? Anche se ha cambiato modalità, magari non ha più questo tono di contestazione pubblica plateale, no? Ma invece nel piano del privato c'è e come, no? Il fatto che il riferimento alle istituzioni o ai ministri, no? Alle figure, diciamo, che rappresentano l'autorità, anche quando appunto interpretate in senso bello, perdono valore nella coscienza delle persone, è un altro modo, no? Di vivere questa crisi dell'autorità. In tutti i campi questo vale della vita pubblica, quindi non solo per la Chiesa, no? Ma mi pare anche nel contesto della politica, della società civile. Visto che parliamo però di potere, sarebbe bello capire cosa intende la Chiesa quando stabilisce che ci sono delle persone a cui viene dato un potere, no? Che poi è il ministero, no? Partendo da quella parola evangelica sempre, ma comunque c'è il conferimento di un potere, no? E lo ritroveremo in quel testo che poi leggeremo dopo da Comunità Redona, per cui tocco questo tema perché poi ritroveremo questo linguaggio e sarà bello sintonizzarsi con quello spirito, quel modo di giocare queste parole, che sono il potere di insegnare, che nel diritto, no, nella storia della Chiesa è anche stato chiamato come l'autorità dottrinale, la dottrina, no? Il potere di santificare o di amministrare i sacramenti, no? E il potere di governare, e cioè di esercitare una giurisdizione sulle persone, cioè di decidere delle cose che hanno un effetto nella vita delle persone, nel caso della Chiesa, nella vita di fede delle persone. E quindi, proprio come tutte le società civili, anche nella Chiesa ci sono dei codici, ci sono delle norme e ci sono delle sanzioni. No? È interessante che molte società civili prendono come esempio il codice di diritto canonico e la sua modalità di gestione della pena, perché nel caso della Chiesa queste sanzioni possono unicamente essere di ordine spirituale. No? E c'è un'importanza che non può essere scavalcata della libertà del singolo, il quale può anche non sottostare alla sanzione, però evidentemente nel momento in cui lo fa si chiama fuori. No? Quindi in realtà c'è una logica della responsabilità che è garantita proprio dal fatto che c'è quella parola altra che sta sopra di noi e che è la vera autorità, rispetto alla quale tutti noi siamo a servizio gli uni degli altri. Questa cosa, no? Di come nella Chiesa la gerarchia, il potere, l'autorità viene appunto gestita, no? Si intreccia con un'altra triade che ci porta proprio un pochino più nello specifico del ministero ordinato, che è questa tripartizione tra la dimensione comunitaria, la dimensione collegiale e la dimensione personale nell'esercizio appunto del servizio o del governo della Chiesa. No? Quando si dice che nella Chiesa il ministero ha una dimensione comunitaria, vuol dire che il vero soggetto all'interno del quale nascono i ministeri è il popolo di Dio. No? E quindi il Concilio, diciamo, ha ribaltato totalmente il modo di rappresentare la Chiesa, invece che partendo, no, dal cielo, da Dio, e scendendo, individuando una gerarchia come fosse un ordine di importanza, no? Arrivando fino all'ultima ruota del carro del fedele, invece il Concilio è partito al contrario, no? C'è il popolo di Dio, che è il successore, l'erede del popolo eletto di Israele, all'interno del quale viene regalata, un po' come nella parabola del seminatore all'inizio dei Vangeli sinottici, viene regalato il Vangelo, viene regalata la parola. No? Al limite questo popolo è tutto il genere umano, quindi. E poi c'è una libertà dei singoli che nel momento in cui si accorge di questo annuncio si mette in gioco e quindi diventa Chiesa. E all'interno di questo popolo, no, ci si organizza, si scopre all'interno tra le persone una disponibilità che è a servizio, no? E quindi nel momento in cui si istituiscono dei servizi, queste persone loro stesse diventano una collegialità, cioè loro stesse gestiscono delle cose a nome di tutti e quindi nasce il bisogno di confrontarsi, stabilire una fraternità, no? Il Concilio ha individuato due livelli di questa collegialità: la collegialità dei vescovi, che appunto è nella linea della successione apostolica, la collegialità dei preti, dei presbiteri, no? Che è un po' la pastorale, no? La guida pastorale di una comunità locale, nel caso nostro la Chiesa di Bergamo. No? Quindi il modello è che si vorrebbe, diciamo, l'ottica, no? Entro la quale collocare il ministero, quindi, è quella della corresponsabilità da una parte di tutti i fedeli e della carità reciproca dall'altra, cioè tutti, a seconda di quello che sono, che fanno all'interno del popolo, della Chiesa, sono chiamati ad un esercizio della carità tra loro, quindi con quelli che condividono con te il tuo stato di vita. Il Vangelo ti chiama a un confronto che è uno scambio di carità, no? È un'attenzione, una cura, soprattutto evidentemente a chi fa più fatica, a chi più in difficoltà. Potremmo dire che allora ritroviamo qui dentro quel Vangelo dove le parole fondamentali erano il servizio e la fraternità, ma tradotte in un linguaggio che diventa il linguaggio un po' più dell'istituzione, ma che deve tenere questo come il suo riferimento principale, il suo motivo di ispirazione. Nella storia della Chiesa, e concludiamo con questa pennellata così delle tappe storiche del ministero ordinato della Chiesa, prima di leggere il testo di Comunità Redona, è successo che questo complesso di idee ha navigato, no? Ha navigato proprio perché c'è un popolo all'interno del quale nel concreto il ministero ordinato si è dato continuamente una figura. Non ha mai potuto farlo a prescindere dal modello di società o dal modello del mondo in cui si esercitava, e quindi ha conosciuto delle stagioni. Le dico, senza entrare nel merito, ma perché indicano un percorso, no? Che può far pensare, che sono sostanzialmente nella Chiesa dell'inizio, che potremmo definire così, la questione della successione apostolica, la domanda grossa: chi si fa carico di custodire la testimonianza, la parola, il Vangelo di Gesù? Quindi la garanzia di una continuità, di una tradizione. Quella era la questione, all'interno della quale a un certo punto si è posto il problema di un ministero ordinato, nel senso di una custodia del messaggio. E mano a mano che la Chiesa si è ingrandita, sono nate le tre grandi, no, categorie del ministero ordinato, che sono il diacono, il prete e il vescovo, no? Di cui si fa menzione già nelle lettere e negli Atti degli Apostoli. La seconda fase potremmo dire che è stata guidata dai sacramenti e soprattutto dall'Eucarestia, cioè dal ritrovo dei cristiani, e quindi dal fatto che ci sono degli incarichi che sono quelli attorno alla mensa, attorno all'altare, che chiedono una disponibilità e che però interrogano una serietà, quanta serietà chiede la liturgia, no? O la gestione del sacramento. E quindi questa, diciamo, la teologia dei sacramenti e ciò che ruota intorno alla pratica proprio del sacramento ha prodotto una precisazione ulteriore all'interno di questa tripartizione, vescovo, sacerdote e diacono, a proposito della presidenza dell'Eucarestia. Quindi i ministeri hanno cominciato a ruotare, a un certo punto della storia della Chiesa, attorno all'Eucarestia, così come anche i sacramenti e la vita della Chiesa, chiaramente. È perché si è impressa questa svolta che a poco è nata una distinzione nel linguaggio comune, che anche oggi è fonte di una serie di ambiguità e di problemi, cioè la distinzione tra i chierici, cioè quelli che svolgono un servizio per l'Eucarestia, mettono un vestito, fanno delle cose, appartengono, no? E i laici, che invece non hanno un ruolo istituito, riconosciuto, rispetto alla celebrazione dell'Eucarestia. Questa coppia poi ha camminato nella storia, e quando si è arrivati nel Medioevo, con tutta la questione di una società, no? Delle conquiste, dei poteri e di una precisazione che all'interno del Medioevo si andava elaborando, nascita dei comuni, la questione del potere, no? Sacro e del potere profano, no? Chiaramente, cos'è successo? Che è scomparso un riferimento che fino a quel momento aveva naturalmente guidato la vita della Chiesa sul piano dei ministeri, e cioè il riferimento al sacerdozio universale dei battezzati. Cioè fino a quel momento era naturale immaginare che il sacerdozio, a differenza del presbiterato, ci qualifica in quanto cristiani. Mentre invece il presbiterato individua la figura del ministro ordinato. Beh, da quel momento si è fatta confusione. Il presbitero, si è smesso di chiamarlo presbitero, si è cominciato a chiamarlo sacerdote. E quindi questo ha generato una confusione, perché quella figura del chierico, che era colui che svolgeva un ministero, cioè è diventato la figura del sacerdote, e quindi il laico non è più sacerdote. è qualcun altro, no? C'è stato poi il Concilio di Trento, proprio perché c'è questa ambiguità, e l'ambiguità si gioca a partire dal riferimento ai sacramenti. La Riforma ha contestato la vita sacramentale della Chiesa, ha introdotto un'altra maniera di pensare il riferimento al sacramento, eccetera. Il Concilio di Trento ha dovuto riscrivere una teologia del sacramento e del ministero ordinato, diciamo, per rispondere alle sfide del tempo di allora, no? Eravamo nel 1500-1600. L'ultimo passaggio, che conosciamo un pochino, è quello del Concilio Vaticano II e della storia della modernità, dove si è sentito a un certo punto il coraggio di riaprire una revisione pastorale della Chiesa e tornare ad affrontare con serietà il tema della comunicazione e del dialogo con il mondo, un mondo dove il riferimento al laico è diventato un riferimento a qualcuno che appunto è lontano dal sacramento, dall'Eucarestia, no? Quindi il senso di restringere, diciamo, questa comunicazione, questa alleanza, ha fatto in modo che il Concilio, diciamo, riponesse la questione, no? Quindi tutta la teologia della Chiesa, che parte dall'idea di popolo di Dio, eccetera, quello che abbiamo detto prima. Allora, in questo sfondo e all'interno di questa riflessione è nata una generazione di preti, no, che sono stati testimoni del Concilio e che hanno, diciamo, lavorato perché la Chiesa di oggi si confrontasse con queste sfide, no? E sono anche chiaramente le domande che ci sono lì sui foglietti, che rimangono domande aperte, no? Ma che dicono che ci sarebbe bisogno, ecco, a partire da questo spirito di dialogo con il mondo, di tornare, no, a interrogarsi come Chiesa e a compiere dei passaggi. Ascoltiamo questo testo.
Siamo stati ordinati preti per santificare il popolo di Dio. I cambiamenti della liturgia, che ci hanno subito coinvolti in maniera entusiasta, ci hanno fatto capire nel corso della missione quanto la ritualità è elemento strutturante del divenire umano e della pratica della fede, per legare la ritualità cristiana all'ascolto della parola e all'esigenza etica di vivere in coerenza con ciò che si è celebrato. Per rendere più credenti e più ecclesiali le domande di battesimo, di matrimonio, di funerale. Per reagire all'individualismo e alla privatizzazione della pratica dei sacramenti. Come era pensabile, dal momento che si veniva da lontano, da una partecipazione passiva dei cristiani alle celebrazioni e alle responsabilità ecclesiali, l'aggiustamento dei ruoli rispettivi dei preti e dei laici non è stato facile. Ma quale gioia abbiamo vissuto come preti in assemblee oranti, sobrie e però piene di interiorità, capaci di far respirare fedeli di età e situazioni molto diverse. Siamo stati mandati nelle comunità per insegnare, per annunciare il Vangelo. Ma a partire dal Concilio non potevamo più semplicemente ripetere le verità della Chiesa, calate dall'alto e quasi imposte all'adesione dei fedeli ossequienti. Si trattava di ascoltare le domande, le angosce e le speranze della gente e di risalire al Vangelo che il Signore voleva rivolgere anche agli uomini di questo tempo, pieno di cambiamenti e di smarrimenti, e di riscoprire il cammino della Chiesa. È stato faticoso, ma anche entusiasmante, riscoprire assieme a tante persone la Scrittura, la coerenza dei misteri cristiani, la capacità del Vangelo di proporsi come speranza anche in tempi nuovi e problematici. Siamo stati ordinati presbiteri per governare, per metterci a servizio della costruzione della comunità cristiana. Ci siamo trovati a svolgere il nostro ministero in condizioni completamente inedite, Non si trattava più di fare il prete in una maniera ben codificata, racchiusa nei compiti sacri e autorevoli del sacerdote. Ci siamo trovati immersi nel mondo, spesso a inventare uno stile e un modo di fare che bisognava trovare a contatto e in collaborazione con tante persone, i laici, in una costante concertazione con gli altri preti, nella condizione di costruire continuamente programmi e piani pastorali. È stato faticoso scoprire come tanti sforzi fossero travolti da processi molto più ampi che allontanavano tanta gente dalla Chiesa. Vedere che le nostre trovate erano spesso come castelli di carta. Eppure è stato entusiasmante sentire l'aria di uno Stato nascente, di una nuova partenza del Vangelo nella storia, e anche sperimentare i primi abbozzi di comunità cristiane, certo più povere, più umili, ma più radicate nella coscienza delle persone e più vicine alle fatiche degli uomini. Siamo consapevoli dei limiti della nostra storia e del nostro tragitto. Noi siamo partiti da una situazione di Chiesa forte, con l'idea che si trattava di aprirci più al mondo, di conversare con più attenzione con esso, ma con la sicurezza che l'avremmo capito e ci saremmo fatti capire. In realtà, il mondo con il quale ci siamo messi a camminare non era quello che noi pensavamo, o meglio, esso ha continuato a camminare in direzioni che non erano quelle previste da noi. E la Chiesa sta assumendo dei volti per noi impensabili, che vanno trovati e fatti nascere dentro il cammino inedito di questa società. D'altra parte, alcuni aspetti della religione che noi pensavamo superati si ripresentano in altra forma e pretendono di difendere alcuni bisogni fondamentali dell'uomo che la cultura moderna sembra mettere in pericolo. Insomma, il nostro sogno conciliare è da rimettere tutto in gioco.